Mille Voci.
La prima edizione di questa nuova settimana di Mille Voci. A voi tutti bentornati, benvenuti e un cordiale saluto da Antonio Bolzani. Rieccoci qui dunque per una nuova puntata, oggi dedicata alla guerra, la nostra guerra contro il nemico invisibile. Una guerra tra fragilità, smarrimento e rassegnazione. In questo maledetto 2020, dominato dalla pandemia, ci si è più volte chiesti quanto e come siamo in grado noi come società di affrontare questa crisi, dal punto di vista psicologico e sociologico, ma anche storico. E allora, analizzando ciò che sta accadendo nelle nostre coscienze, nel terremoto prodotto da questi angosciosi e inquietanti mesi, emergono alcuni denominatori comuni riscontrabili in diverse categorie di persone. Incertezza, paura, disorientamento, disperazione, rassegnazione, ribellismo e fragilità. Stati d'animo comprensibili in un periodo emotivamente carico e distante dalla normalità, distante in tutti i sensi come questo. Sensazioni che il professor Umberto Galimberti, acuto filosofo e analista del pensiero umano, ha spiegato in una recente intervista apparsa sul Corriere della Sera. Ebbene, secondo Galimberti abbiamo un'umanità più fragile rispetto a quella uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, abbiamo una società debole, non abituata al sacrificio, alla fatica, all'impegno e alla solidarietà. E poi, tra gli altri stimolanti temi affrontati, c'è anche quello molto pertinente della perdita delle tre dimensioni della vita: il passato, il presente e il futuro si sono appiattiti in una dimensione sola, si è insomma smarrita la tridimensionalità che non ci fa più guardare indietro e avanti. Siamo insomma passati dall'angoscia iniziale dei primi mesi di pandemia ad una sorta di spaesamento che significa non avere più punti di riferimento. Ci si muove su sabbie mobili, stanchi di essere confinati e privati di un paesaggio in cui abitare e vivere la nostra vita quotidiana con una certa quiete. Abbiamo perduto la normalità del nostro vivere. E allora cosa significa questo e cosa può produrre questo stato di smarrimento? Ebbene, a questa e ad altre domande risponderanno i nostri interlocutori e appunto oggi desideriamo fare un po' il punto alla situazione, ma soprattutto cercare anche di capire che cosa è cambiato dalla prima fase della pandemia nelle nostre coscienze, si è verificato qualcosa di nuovo a questa seconda fase o seconda ondata. Ed è una fase lunga ed è una fase che ha appunto anche degli scenari davanti a noi piuttosto inquietanti e piuttosto nebulosi. Buongiorno e saluto subito la prima ospite, la filosofa Lina Bertola. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
Allora, Lina Bertola, con lei spesso e volentieri facciamo un po' il punto alla situazione. Siamo passati da una prima fase forse di paura, e la paura è un meccanismo anche positivo, se vogliamo, a questa seconda fase o seconda ondata che è piuttosto angosciosa e angosciante. Non vediamo un futuro nitido davanti a noi.
Ma io credo che tra paura e angoscia c'è un equilibrio un po' difficile, nel senso che è vero che nella prima fase non avevamo bene in chiaro che cosa stesse succedendo, tuttavia c'erano delle paure anche molto concrete, ci sono state moltissime persone che si sono ammalate, persone che sono decedute purtroppo, ci sono state grandi problemi a livello economico e poi però c'era questo sottofondo di angoscia che permane oggi, ma permangono anche le paure. Quindi io vedo che ci sono tutti e due questi aspetti, forse uno più sano perché la paura è identificabile con un oggetto che ci fa paura, mentre l'angoscia è più spaesante perché ovviamente non è visibile quello che si definisce il nemico che ci mette paura. Ecco. Quindi c'è sì un po' di differenza, soprattutto io vedo in questa seconda fase una grande stanchezza proprio a livello così di capacità anche di trovare delle risorse, perché nella prima fase io stessa ne ho parlato parecchie volte, immaginavo che potessimo in quel momento trovare delle risorse dentro di noi in tutto il disagio, in tutta la tragedia, trovare anche delle occasioni per riflettere, per metterci allo specchio della nostra vita. In questo momento tutto questo mi sembra molto più difficile.
Quindi c'è questa stanchezza che fa un po' da sfondo al periodo difficile, complicato, tormentato che stiamo vivendo. Maria Rosaria Valentini, buongiorno anche a lei, scrittrice, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti voi.
Grazie
per l'invito.
Grazie anche a lei, le parole sono importanti, soprattutto per lei che è scrittrice. Allora, che parole usare, che parole utilizzare in questo periodo, secondo lei? Dopo un primo periodo che, come diceva Lina Bertola, era forse un periodo nel quale si riscontrava una maggior solidarietà, una maggior forse anche apertura verso gli altri. Oggi ci stiamo un po' chiudendo.
Sì, è vero, ci stiamo chiudendo. Le parole che andrebbero spolverate con una dose massiccia di coraggio sono malattia e morte, perché abitualmente queste due parole noi cerchiamo in tutti i modi di evitarle. La malattia non fa parte del nostro quotidiano e tantomeno la morte. Ci sentiamo vitali in questo ritmo così frenetico della produzione e della prestazione. Se noi invece considerassimo la malattia e la morte come due cardini della nostra esistenza, forse ci sarebbe più facile affrontare questa prova che è veramente cruda, che è veramente difficile, e forse in questo modo saremmo più docili noi stessi nei confronti della solitudine, perché questa è una terza parola che veramente ci fa paura.
Solitudine, malattia e morte, però, Maria Rosaria Valentini, sono parole tutte e tre che ci inquietano maggiormente in un periodo già molto, lo dicevo, angosciante e brutto. E quindi, se andiamo ancora a rivangare il significato di queste parole, ovviamente non possiamo che ulteriormente allarmarci.
Certo, ma la malattia può essere anche un'occasione di rinnovamento, la solitudine può essere l'occasione per una scoperta nuova di se stessi, e la morte è un passaggio inevitabile, quindi più l'allontaniamo e più ci rendiamo fragili. Dobbiamo affrontare le situazioni e dobbiamo riuscire a scavalcare le nostre stesse paure, altrimenti davvero questo periodo così drammatico diventa un momento di assenza, ci assentiamo da noi stessi.
E questo è effettivamente un altro elemento sul quale riflettere. Lorenzo Pezzoli, buongiorno anche a lei, psicologo e psicoterapeuta, buongiorno.
Buongiorno Antonio Bolzani, un piacere sentirla.
È un piacere anche mio averla come nostro ospite. Lei è anche membro della Task Force cantonale ed è anche professore in psicologia applicata presso il Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI di Lugano. Allora, Lorenzo Pezzoli, abbiamo sentito già delle parole importanti in questa prima parte di trasmissione. È il momento di parole negative, positive, oppure è il momento di parole realiste, secondo lei?
Sì, credo che sia il momento delle parole giuste per il momento che stiamo attraversando. Il vocabolario della guerra, la guerra, la battaglia, i nemici, il nemico invisibile, suscita tutta una serie di rappresentazioni che forse non sono quelle adatte per affrontare questa seconda fase della pandemia. Andavano bene forse all'inizio, rappresentavano bene la necessità di attivarsi, di scendere in campo, di fare delle cose, ma poi sappiamo che dopo le curve acute degli stress ci sono quelle più croniche, quelle che ti devono fare reggere nel tempo. E allora il cambio di vocabolario, e penso che cura sia la parola di questo tempo della pandemia, i tempi lunghi hanno bisogno di mobilitare risorse legate alla capacità di stare nelle situazioni, di stare nell'incertezza, perché la malattia, ma tutte le crisi della vita, tolgono dall'opacità, dallo sfondo della nostra esistenza la dimensione dell'incertezza. Ecco, quando questa dimensione va in primo piano, va in scena, si rende presente, intendiamoci bene, non è che non c'è negli altri momenti della vita, ma è in secondo piano. Allora, quando va in scena anche il tempo della cura. La cura vuol dire della prossimità, della solidarietà, della compassione, della pazienza anche verso se stessi, della perseveranza. Ecco, è un vocabolario diverso da quello della guerra, che io invoco sia usato di più che quello della guerra. Guerra suscita aggressività, suscita scontro, poi non sempre lo si orienta verso il virus. spesso purtroppo siamo fatti un po' così, lo orientiamo verso le persone, tra le persone. Se invece ci rialfabetizziamo sul vocabolario della cura, credo che aiutiamo tutti noi a dare un approccio differente a questo tempo che ci farà accompagnare da questa malattia, che speriamo che sempre più regredisca o che venga controllata, ma la cura andrà bene lo stesso, perché la cura va bene anche quando non ci sono le malattie, quindi sarà un buon esercizio anche per quando questo periodo finirà.
Nella espressione stare nelle situazioni, però, spesso si sta assieme, si sta tutti quanti appunto uniti insieme. In questo caso invece no, però, Lorenzo Pezzoli, dobbiamo stare a distanza, dobbiamo stare spesso soli, quindi c'è un elemento, diciamo, in più che ci allontana, certo, dagli altri, perché lo dobbiamo fare, vivere a distanza.
Certo che non è soltanto una questione di una questione culturale, la vicinanza fa parte un po' anche del della nostra animalità, no? L'essere vicini, animali sociali, il contatto fisico, ecco, non è semplicemente di cambiare l'abitudine di stringere la mano piuttosto che dare una carezza. Ed è vero però che è un tempo che noi stiamo scoprendo anche degli altri modi, certo che non ci soddisfano allo stesso modo, ma che in qualche modo dimostrano l'importanza di mantenere vivi i contatti, di mantenere vive le relazioni. È chiaro, è difficile, questo è il grande esercizio anche della creatività, no? Nel ritrovare queste dimensioni, però credo che comunque anche nella solitudine noi abbiamo la possibilità di esercitare la vicinanza con l'altro, e forse sono questi i nuovi territori da esplorare, che torno a ribadire, come la cura, saranno utili anche quando torneremo a darci la mano o abbracciarci, anzi forse renderanno ancora meno scontati quei gesti.
Certo, allora abbiamo con noi una filosofa, abbiamo con noi una scrittrice, abbiamo con noi uno psicologo e psicoterapeuta, ed è Lorenzo Pezzoli che abbiamo appena sentito, e abbiamo con noi anche uno storico, perché lo sguardo deve essere anche fatto in chiave storica. Orazio Martinetti, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Antonio, buongiorno al pubblico all'ascolto.
Allora, Orazio Martinetti, innanzitutto è corretto in chiave storica parlare di guerra? Noi siamo in guerra, stiamo lottando contro un nemico che abbiamo detto è invisibile, ma è una sorta di guerra, oppure se pensiamo alla Seconda Guerra Mondiale era un'altra cosa, aveva conseguenze ben più tragiche e devastanti?
Io dico che il linguaggio metaforico è sempre un linguaggio molto potente, è un linguaggio semplice che funziona per immagini e per associazione, quindi rende subito l'idea. Sono d'accordo con il dottor Pezzoli quando ha detto prima che assistiamo a un passaggio dalla prima alla seconda fase, quindi a un cambiamento anche di linguaggio, e questo è molto positivo. Il fatto sta che queste metafore belliche sono molto presenti nella nostra lingua quotidiana, è presente e trapassata naturalmente anche nella stessa medicina, no? Quando noi per esempio utilizziamo per descrivere certe crisi economiche, usiamo un linguaggio, una metafora medica, no? C'è la crisi economica, ci sono le convulsioni, c'è il collasso bancario, c'è la febbre speculativa, c'è la paralisi degli scambi commerciali, cioè c'è tutta una serie di espressioni che noi mutuiamo dal linguaggio medico, ed era in fondo inevitabile che anche nel caso di questa pandemia si arrivasse alla metafora bellica, che tra l'altro è presentissima, come sappiamo, nel linguaggio politico, no? Lo stesso termine polemica, no? Che ricorre.
Non la sentiamo benissimo, Orazio Martinetti, magari ecco, può distanziarsi un po' dal telefono, perché
io sono senza cuffie, sono normale, quindi provo a parlare più forte, non so, mi sentite?
Adesso meglio, qualità è migliore.
Ecco, parlavo prima del linguaggio, della metafora bellica, che è molto presente nel linguaggio politico, no? Lo stesso termine di polemica si riferisce alla guerra, polemos in greco è la battaglia. Oggi la utilizziamo solo, per fortuna, dico io, come battaglia delle idee, ma in origine era guerra, era lo scontro fra nemici, no? Quindi noi siamo molto disposti, perché è un linguaggio facile, a usare questa terminologia bellica. In fondo siamo di fronte a un nemico che, vabbè, lo si definisce invisibile, ma in fondo è un nemico di tutti, e quindi è molto difficile che ci liberiamo da questa terminologia. Tra l'altro il linguaggio bellico ha un effetto molto mobilitante, no? Lo utilizziamo perché colpisce direttamente e mobilita le persone, ci trasforma un po' tutti in una sorta di, in questo caso, di soldati della sanità, ecco.
Certo, ci fa tenere le antenne ben dritte, insomma, ecco, ci fa essere vigili, attenti e soprattutto reattivi, perché siamo in una condizione di costante allarme, di costante inquietudine. E allora però, Orazio Martinetti, ha senso paragonare, venendo alle umanità, venendo alle società, la società che è in guerra o soprattutto che vive una situazione di battaglia, di conflitto reale, alla società nostra che sta vivendo contro la pandemia? Si può dire, come sostiene Galimberti, che la nostra umanità è più fragile rispetto a quella uscita dalla Seconda Guerra Mondiale? Lui appunto dice: abbiamo una società debole, non abituata al sacrificio, alla fatica, all'impegno e alla solidarietà. È d'accordo?
Beh, in generale si può magari sostenere questo, perché nel dopoguerra siamo cresciuti, no? La dopoguerra è detto anche la stagione del baby boom, della crescita, del miracolo economico, quindi nell'ingresso progressivo nella società dei consumi, è stata anche definita una sorta di generazione viziata, no? Una generazione che si è ritrovata più o meno con il tavolo apparecchiato, e quello non era accaduto con la generazione in fondo dei nostri padri e dei nostri nonni. Se noi pensiamo alla generazione che adesso va via via scomparendo e purtroppo anche in buona parte vittima del Covid, cioè la generazione nata, cresciuta negli anni 20 e negli anni 30, evidentemente loro hanno conosciuto una stagione molto diversa, che era quella della Seconda Guerra Mondiale, del razionamento, della difficoltà di approvvigionamento, delle rinunce, e quindi evidentemente loro si sono creati una sorta di anticorpi molto 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 forti, molto robusti, per cui la società non era tutto rose e fiori, ma era una conquista quotidiana, il lavoro quotidiano. Se noi pensiamo alle nostre valli, a una società che ancora era prevalentemente rurale, in cui il lavoro iniziava con le stelle del mattino e si concludeva con la notte, con innumerevoli spostamenti da un villaggio a un'altra, eccetera, tutto a piedi, tra l'altro, poi si capisce che questa generazione aveva delle potremmo usare il termine di resilienza molto bene, no? Resilienza, proprio la capacità di affrontare questi problemi. La generazione che è venuta dopo, evidentemente, questo non ha avuto, si è trovato un po' la situazione già pronta. Semmai ha avuto altri problemi, come quello delle, magari se ne parlerà poi, delle malattie del benessere, no? che non erano proprio le malattie dei nostri antenati.
Certo, Maria Rosaria Valentini, allora, noi, diceva Orazio Martinetti, purtroppo stiamo perdendo diversi nostri anziani in questa pandemia, e questo è già un motivo su cui riflettere. Lei prima parlava di malattia e di morte, due termini che secondo lei dovrebbero essere posti in primo piano e soprattutto accettati. In questo momento dobbiamo accettare delle situazioni e delle cose alle quali non eravamo abituati.
Ma dovremmo addomesticare queste parole, perché fanno parte della nostra esistenza. Prima si parlava giustamente dei nostri vecchi che hanno vissuto la guerra. Porto magari un esempio strettamente personale: i miei genitori, entrambi nati negli anni 30, hanno vissuto la guerra in Italia, nella zona di Monte Cassino. Io non ho vissuto la guerra, ma ho sentito parlare tanto di distruzione e di privazioni, quindi la guerra era davvero un disagio non soltanto psicologico, intimo, interiore, ma era anche un disagio fisico, era davvero la paura ed era la mancanza di tutto. Questo confronto con la guerra che noi facciamo, forse per semplificare la comunicazione, in qualche modo un po' mi rattrista, perché noi possiamo comunque dormire nei nostri letti, possiamo bere dai nostri rubinetti, sembrano delle banalità ma sono degli elementi importanti. Quindi questa è una nostra tendenza a semplificare, a dire guerra per denominare un disagio di altro genere. Questo non vuol dire però che la situazione sia semplice. I disagi sono forse più pirandelliani, direi, per riallacciarmi un po' alla letteratura. Sono più radicati in certi meandri nascosti del nostro vivere oggi, un pochino più lassi, più comodi, proprio per le ragioni che ha prima elencato Orazio Martinetti.
È vero però, Maria Rosaria Valentini, che lei dice non è una guerra, però è vero che se noi ci abituiamo al linguaggio bellico, ci abituiamo anche ad una sorta di mobilitazione individuale che poi diventa mobilitazione collettiva, diventa resilienza, resistenza, ma anche capacità di essere responsabili. E in questo momento ci si chiede di essere molto responsabili.
Senz'altro dobbiamo essere responsabili, il contesto un po' militare
ci può stare,
crea, forse è una questione strettamente personale, mi crea un disagio. Certo, dobbiamo essere pronti a condividere anche la solitudine. Prima ne abbiamo fatto riferimento, no? Per uno scrittore, per una persona che scrive, la solitudine è normale, è un elemento normale, anzi è necessaria, include anche una separazione o un'esclusione da tutto ciò che ci circonda. Quindi in un certo senso per chi scrive è più semplice. Dovremmo cercare di condividere la solitudine attivando dei modi che pure esistono, no? In maniera semplice, nel vicinato, piccole comunicazioni, passare un dolce nella buca delle lettere. Sto portando avanti degli esempi proprio spiccioli.
Che è quasi un ossimoro, condividere la solitudine, perché se
sì,
si è soli,
sì,
si è soli. È paradossale. Torniamo con Lina Bertola. Lina Bertola, andiamo alle nostre, diciamo, coscienze, alla nostra condizione, alla nostra attuale condizione esistenziale. Allora, c'è però comunque un dato di fatto, ed è poi trasformabile questo dato di fatto in una domanda. Il distanziamento sociale fisico è sopportabile come condizione esistenziale? E soprattutto per quanto tempo potrà essere accettato e accettabile?
Ma guardi, io volevo innanzitutto, ho sentito degli interventi molto, molto interessanti e stimolanti anche per lo sguardo cosiddetto filosofico, no? E volevo tornare prima un attimo sulla questione della nostra maggiore vulnerabilità o fragilità. Ecco, io non credo affatto che noi siamo più vulnerabili delle generazioni passate, anzi probabilmente loro avevano una consapevolezza in tempi più difficili del nostro della vulnerabilità umana. Noi non siamo in grado di accoglierla, non siamo in grado di assumerla, perché poi tra l'altro questo è un limite esistenziale oggi, perché la vulnerabilità è una condizione umana fondamentale, è proprio la radice dell'etica, perché ci mette nella condizione di percepire i legami, di percepire il fatto che noi abbiamo bisogno dell'altro e quindi di aprirci al valore della vita insieme all'altro. Ecco, questo ci tenevo a dirlo, perché di fatto non, io credo che quello che stiamo vivendo oggi e anche tutte le parole importanti che ho sentito in precedenza, propositive su quello che dobbiamo fare, in realtà è difficile. Per noi oggi è molto difficile diciamo rispondere a quello che il virus ha messo in evidenza, con proprio invadendo le nostre vite, ha messo in evidenza qualche cosa che viene da molto lontano, che viene da tutta una serie di trasformazioni culturali del nostro tempo, che ci rendono spaesati, che ci rendono appunto incapaci di assumere questi aspetti. Per quanto riguarda la distanza, vale lo stesso discorso, cioè è chiaro che noi oggi percepiamo la solitudine come una rottura, come una sospensione di tutte le relazioni, e in questo senso io vedo una cosa positiva in mezzo a tutto, e cioè la grande rivincita della fisicità, del contatto fisico, del rapporto personale fatto proprio di fisicità, perché noi oggi, con tutta la nostra dimensione virtuale nella quale viviamo sempre di più, abbiamo un po' mortificato questi aspetti della fisicità. In fondo è il nostro corpo oggi che soffre di questa solitudine, e quindi, come diceva prima l'altra interlocutrice, noi non siamo in grado di cogliere quell'aspetto fondamentale della solitudine, che è legame, perché la solitudine, non il sentirsi soli come sofferenza, ma lo stare soli, il sostare nel tempo della propria esistenza, è qualcosa che ci apre, è un'apertura all'altro. E quindi questo noi non siamo, io in questo momento vedo che tutti noi abbiamo così il desiderio di assumere anche delle risorse per andare avanti in modo positivo, ma che ne facciamo veramente molto fatica, e questo dipende da alcune condizioni fondamentali del nostro tempo. Non sappiamo stare nel tempo, non sappiamo stare nel tempo dell'interiorità, non sentiamo più i legami di appartenenza, quindi c'è questo individualismo che ci isola e che non permette, come si diceva prima, di condividere la solitudine.
Galimberti, appunto, nell'intervista sul Corriere della Sera diceva: perché vivere a propria insaputa è la cosa peggiore che possa accadere nella propria esistenza. Quindi viviamo, ma viviamo a nostra insaputa, non sappiamo come vivere, ma soprattutto, come diceva lei, come sostare, come stare nel tempo.
E questo veramente, secondo me, il punto interrogativo su cui oggi dobbiamo riflettere: come fare per poter superare queste, io le chiamo derive, dei grandi valori della modernità. La deriva della perdita del sentimento di appartenenza, perché la cultura moderna, l'individuo moderno nelle sue responsabilità sentiva profondamente il sentimento di appartenenza. Kant diceva, quando parlava della legge morale, è una cosa che ripeto spesso perché è una cosa su cui dobbiamo sempre riflettere: agisci in modo da trattare l'umanità nella tua persona e nella persona dell'altro. Ora, oggi per noi è veramente una sfida, è un compito etico fondamentale riuscire a pensare l'appartenenza all'umanità. Ecco, noi dobbiamo in questo momento forse cercare di fare qualche cosa che, ripeto, è estremamente difficile, perché abbiamo perso questa capacità di stare nel tempo dell'anima, nel tempo della nostra, siamo a casa, state a casa, ma come stare nel tempo della nostra casa interiore? Lei prima parlava del tempo tutto appiattito sul presente.
Certo, non c'è più uno sguardo a ritroso, e questo è paradossale nella società, nell'epoca in cui si patrimonializza tutto. Ci sono tanti patrimoni storici che tornano alla ribalta, ma poi ci dimentichiamo, viviamo molto nel presente e soprattutto non capiamo bene cosa succederà nel futuro e abbiamo quasi paura a guardarlo.
Infatti questo è veramente il tema, il fatto che noi oggi siamo, diciamo, si vive in tempo reale, no? Ma il tempo reale è un tempo che non esiste, è un tempo che inghiotte il tempo. Noi siamo tutti un po' convocati a esibire le nostre esistenze, i nostri frammenti di esistenza in un mondo che è lì tutto da vedere, tutto presente, in una velocità tra l'altro molto ingannevole, perché questo è un tempo fermo, è un presente fermo che ripete sempre se stesso, e quindi perdiamo quella dimensione interiore che ci sarebbe il punto di forza oggi, che è quella di stare, proprio come diceva Sant'Agostino, nel presente del passato, quindi nella memoria, e nel presente del futuro, quindi nel progetto. E questo fatto di non riuscire più a vivere una dimensione progettuale, secondo me, è anche legato alla nostra società della tecnica, al fatto che la tecnologia oggi ha una sua progettualità del tutto autoreferenziale, la tecnica vale perché vale, va sempre migliorata, ma qual è lo scopo? Ecco, una progettualità che guardi fuori dal presente, l'abbiamo un po' persa.
Certo, quindi il tema della tridimensionalità, Lorenzo Pezzoli, è un tema importante, passato, presente e futuro, ma soprattutto, essendo anche molto concreti e pratici, spesso ci chiediamo anche tra di noi, ma fino a quando dovremo continuare a vivere così? Con queste distanze, con tutti questi accorgimenti, con tutte queste restrizioni e queste limitazioni. Quindi c'è comunque una reale preoccupazione anche temporale che riguarda il futuro, ma fino a quando?
Fino a quando è la domanda che molti si pongono e che suscita gran parte delle preoccupazioni e dei vissuti legati a questa situazione. Insomma, Manzoni ce lo diceva già nei Promessi Sposi: ai mali si aggiunge il sentimento dei mali, anche in chi magari non si ammala. E questa è la grande situazione, cioè noi abbiamo un vissuto legato al male, alla pandemia, che sono tutti quei pensieri che si accompagnano alle preoccupazioni, le anticipazioni o la perdita di creare delle anticipazioni perché non ci si aspetta più niente, c'è del disfattismo. Ecco, bisogna avere cura di queste dimensioni. E mi è molto piaciuta l'intervento, non poteva essere detto nelle parole migliori, anche se non l'ha nominata la parola cura, di Lina Bertola, della professoressa Bertola, perché le due ospiti femminili oggi, e forse questo c'entra proprio con la femminilità e appartiene alla femminilità, alla cura, ci hanno rimandato un certo fastidio per il vocabolario bellico e su dove andare a investire, su quali dimensioni andare a sollecitare, perché la cura ci restituisce una temporalità anche dello stare distanti, ma dell'avere cura l'uno per l'altro, una progettualità, una costruzione di qualcosa che abbia un valore di, al di là di come andranno le cose, senza ingolfare le nostre aspettative con frasi del tipo che andrà tutto bene quando non sappiamo come andranno le cose. Queste sono frasi che poi mobilitano energie, che va bene nelle situazioni acute, lo ribadisco, nella prima fase va bene compattarsi, ma era diversa da una seconda fase dove siamo costretti, gioco forza, a stare un tempo più lungo nella situazione critica e dove allora vanno gestite in modo diverso anche le energie e vanno gestite in modo diverso anche le dimensioni relazionali. Siamo in temporalità diverse tra la prima e la seconda fase. Questo è veramente importante comprenderlo, perché non riusciamo a stare allerta e sul fronte, visto che piacciono tanto le metafore belliche, oltre un certo tot. Dopo un po', evidentemente, la curva della tensione e quindi anche della capacità di stare dentro le regole decresce se non è accompagnata da un atteggiamento e da un'attitudine diversa verso la situazione. Io faccio un esempio sempre molto concreto per capirci, al di là delle riflessioni più teoriche. Quando una persona vive una situazione di malattia cronica, dove ti dicono tu con questa situazione ci devi stare nel tempo, allora si vede molto bene come cambia progressivamente e si accompagna la persona a cambiare l'atteggiamento verso la situazione che sta vivendo, che non è più semplicemente espulsivo, cioè mando fuori la malattia, combatto contro la malattia, ma inizio ad ampliare delle quote di benessere pur nella situazione critica, e questo modifica l'atteggiamento. Per questo che cura, Antonio Bolzani, e non guerra è la metafora o la parola della seconda fase.
Quindi cura e non guerra. E poi Lorenzo Pezzoli, credo che sia anche sbagliato continuare a parlare di emergenza. È finita l'emergenza, questo è un dato di fatto.
Bravo.
La parola emergenza non deve più esistere.
No, siamo nella cura e quindi siamo nel rilanciare continuamente delle modalità che fanno comunità, che fanno attenzione, che fanno premura, che fanno responsabilità reciproca. Certo, sono tutti grandi temi, l'ha detto la professoressa Bertola prima, ma con la quale questo tempo ci sta confrontando. E in fondo io spero sempre, e non solo io, credo che dalle crisi ne nasca poi qualcosa di costruttivo, di bello, di nuovo, e che ci lasci, oltre ad averci tolto e toglierci qualcosa.
Allora, noi siamo partiti con un titolo che era un titolo anche forte, la guerra contro il nemico invisibile tra fragilità, smarrimento e rassegnazione. Siamo arrivati a cambiare il titolo, la cura contro il nemico invisibile, perché la parola cura abbiamo capito che è importante, fondamentale, forse è imprescindibile anche in questo maledetto 2020, ma soprattutto in questi mesi pandemici nei quali dobbiamo capire come stare nel tempo, come sostare nel tempo. Allora, io do un'occhiata ai vostri messaggi che stanno arrivando arrivando e sono tutti molto stimolanti e interessanti. Diamo anche i numeri di telefono, ma li conoscete già, ma li ridiamo, poi un brano musicale e poi torniamo con i nostri ospiti a riflettere su questo tempo difficile.
Zero otto quattro otto zero tre zero otto zero otto. WhatsApp 079 873 98 25. SMS 955 parola chiave rete 1.
La cura contro il nemico invisibile, tra fragilità, smarrimento e rassegnazione, anche la capacità o la nostra incapacità di stare nel tempo, di sostare nel tempo, di vivere la nostra solitudine e anche, come diceva la nostra ospite, la scrittrice Maria Rosaria Valentini, di saper condividere anche la nostra solitudine con altre solitudini. Allora i messaggi sono diversi, tutti molto interessanti. Allora il virus ci mette a nudo e come sempre l'essere umano deve saper sopravvivere, abbiamo delegato il nostro sostentamento, ma alla fine dobbiamo far fronte alle risorse insite e quasi bestiali, riscoprire il gruppo piccolo come ai tempi delle caverne. Poi il lockdown, il confinamento ci ributta a ritroso, indietro nel tempo, dobbiamo tornare in un certo senso alle origini. Secondo Darwin, chi si adatta sopravvive, non per forza il più forte, ci troviamo davanti ad una grande sfida. E poi si parla anche di guerra che stiamo vivendo, ma una guerra batteriologica o una guerra per avere anche i vaccini migliori, quelli insomma che ci potrebbero portarci fuori da questa bruttissima situazione. Orazio Martinetti, torniamo con lo storico. Allora, si può fare un discorso anche di politica, di nazioni, di stati. Ci sono delle differenze chiare sul piano delle disposizioni, delle norme, dei confinamenti, dei lockdown tra Stato e Stato. Allora, si affronta la pandemia in modo diverso, soprattutto anche con la chiusura delle frontiere, con la scarsa libertà di movimento. Allora, rispetto agli isolamenti e alle alleanze tra i paesi durante la Seconda Guerra Mondiale, lì i paesi erano spesso assieme, avevano delle politiche comuni e condivise. Oggi invece si va un po' avanti a, diciamo così, norme, leggi e legislazioni personali. Ogni Stato si fa la sua.
E questo è un tema che riguarda la politica odierna come organizzata, la questione anche del federalismo che abbiamo visto funzionare sì e no, sia in Svizzera che nella vicina Italia. C'è in atto una discussione, a riprendere un termine bellico, molto polemico sulla questione del regionalismo. Ma Antonio citavi la Seconda Guerra Mondiale, io farei un passo indietro per andare alla Prima Guerra Mondiale, perché secondo me lo snodo più grave è lì, non è tanto nella seconda, in termini di pandemia, ma nella prima, perché tra il 1918 e il 1919 si verificarono tre grandi ondate di influenza, la cosiddetta spagnola. E qui l'aspetto interessante, anche se voi, oggi magari tendevamo a discutere il termine guerra alla fine, il fatto è che i due flagelli in quel momento si sovrapposero nell'Europa in guerra. C'era la guerra e c'era la pandemia. E quindi,
però Orazio, scusami,
dovettero affrontare questi due temi che erano collegati, che si intersecavano.
Certo, però si parlava prima di, cent'anni fa la guerra, la Prima Guerra Mondiale, poi la pandemia e le tre ondate. Qui, in questo caso qui, invece, la pandemia è stata preceduta, io raccolgo le vostre parole, i vostri stimoli, da una certa deriva di una società molto liquida, di una società non più abituata a credere in certi valori. Veniamo quindi da una guerra quasi tecnologica, è sbagliato dire guerra tecnologica, veniamo da un periodo comunque di deriva di una certa umanità che si è lasciata un po' andare.
Antonio, però attenzione, noi guardiamo tutte queste cose dal nostro angolo occidentale, dove la guerra al momento non c'è. Cioè, ci sono però in altre parti del mondo tante piccole guerre, tanti piccoli conflitti,
certo,
dove c'è sia la pandemia sia la guerra. Vediamo che ancora una volta queste due sfere si intersecano. Per noi, certo, noi conduciamo una battaglia, vedete come siamo sempre lì con questi discorsi, per la nostra sopravvivenza in un contesto in cui non c'è una guerra nel senso classico del termine, ma in altri paesi questo non avviene. Quindi bisogna sempre stare attenti, perché il nostro virus non è quello del terzo mondo, dove il terzo mondo deve anche combattere altre battaglie come la carestia, la fame
e delle guerre vere e proprie,
di sfondo etnico, tra l'altro, che sono probabilmente le peggiori.
E quindi effettivamente c'è una differenza fra noi occidentali, che non veniamo da una guerra, e altri paesi che invece vivono la guerra o vengono da guerre, e in più hanno adesso la pandemia anche loro, giusto Razio?
Sì, certo, esiste molto precario, quello che non abbiamo noi. Noi ci affidiamo invece come soluzione ai progressi della medicina. Noi, i nostri nuovi sacerdoti sono i medici, sono gli scienziati, sono i ricercatori, per fortuna, perché sappiamo benissimo che solo da lì può arrivare la salvezza. Poi certo non basta, no? Perché, ma qui si apre tutto un altro capitolo che riguarda il nostro stile di vita, la società come l'abbiamo costruita, la nostra economia, la questione dell'intreccio tra sviluppo
anche,
economiche e crisi del clima. Vediamo che lì invece si apre un capitolo che probabilmente dovremo affrontare dopo questa lunga crisi. Io non credo che basterà l'agognato vaccino a portarci fuori da questa caverna, come per riprendere le parole di un ascoltatore. Bisognerà rivedere molte cose e lì ci sarà da discutere e di dibattere fra la politica, la filosofia, la psicologia, l'economia. Già ora stanno uscendo alcuni contributi che vanno in questa direzione. C'è chi ci crede che l'uomo sarà capace di riorientare la propria vita, e c'è chi dice no, purtroppo siamo costruiti così male, siamo così storti, per riprendere una terminologia kantiana, il legno storto dell'umanità, che sarà difficile riprendere un corso dritto. Ecco.
La cura contro il nemico invisibile, Lorenzo Pezzoli, quanto dobbiamo affidarci e quanto è giusto affidarci completamente agli scienziati, alla scienza, a coloro che possono trascinarci fuori, e quanto invece dobbiamo fare noi, metterci noi del nostro?
Ma come ben già sottolineava Orazio Martinetti, il discorso della scienza, del vaccino, delle medicine è una parte della soluzione del problema, ma l'altra parte sono le persone. Questo non va dimenticato, ed è questo forse l'aspetto più interessante, che siamo confrontati con una situazione dove l'altro è un elemento della soluzione del problema. Il suo comportamento, le sue scelte, la sua attenzione, e non glielo ripeto più, la sua cura, ma prometto è l'ultima volta che ripeto questa parola, però per dire, no, come bene ogni situazione di crisi, e anche qua Orazio Martinetti ha colto bene la questione, il mondo è vasto, è diverso, non solo tra nord e sud, ma tra est e ovest. Quindi ecco, questa pandemia è universale, ma non è universale l'emersione della crisi, cioè non è uguale per tutti i paesi, per tutti i popoli e per tutte le persone.
Certo, c'è chi dice, Lorenzo Pezzoli, siamo tutti nello stesso mare, ma con barche differenti.
No.
Ma con barche differenti, okay. Ma con barche differenti.
Tutto. Bene, ecco, sì, bisogna differenziare o il mare esatto. O la barca, qualcosa va differenziato.
Io differenzio, no? Le barche.
Sì, il mare va bene, allora è quello, e le barche sono differenti, e anche direi la capacità di gestire le barche. C'è chi la barca l'ha gestita sempre con calma piatta e senza vento, e magari di fronte a un movimento delle onde è più impreparato di chi è abituato nella vita, no? O nella società o nella cultura in cui vive, a vivere ogni tanto il mare mosso le situazioni di crisi. No? Queste variabilità, no? Ci rendono veramente difficilmente comparabili a volte tra regioni, situazioni, ma attenzione, anche tra individui. Cioè la modalità con cui io approccio la situazione di crisi è figlia anche della mia storia personale, della mia esperienza di come ho affrontato le crisi. Le faccio ancora un esempio con alcune persone che hanno vissuto nella loro vita malattie importanti, dove hanno in qualche modo nel loro piccolo, che è sempre un grande, no? Vissuto quello che stiamo vivendo a livello collettivo, lo spaesamento, la disperazione, l'attivazione, la guerra, poi la convivenza, poi... Ecco, queste cose molte persone gliele possono raccontare, che le hanno vissute nella loro storia, e in questa situazione di crisi stanno riattivando un'esperienza di navigazione su un mare che non è calmo, e a volte il confronto con queste persone aiuta chi questa esperienza non ce l'ha. Bisogna anche, e qua la cura, no? bisogna anche avere l'umiltà di farci insegnare da chi questa esperienza l'ha già fatta in altri contesti, in altre situazioni, molto più personali evidentemente, ma le ha fatte.
Maria Rosaria Valentini, il mestiere di vivere è un mestiere che stiamo tutti reimparando, è giusto? Ci stiamo riabituando ad un altro tipo di mestiere, ma io penso anche ai giovani, come ne usciranno da questa crisi?
Ma intanto io sono molto più generosa nei confronti dei giovani che abitualmente vengono bastonati. I giovani sono sempre stati criticati in tutte le epoche perché è fisiologico questo. Io vedo ora da parte di tanti giovani una presenza e una partecipazione che mi sembrano incoraggianti e credo che la loro situazione sia la situazione di ciascuno di noi. In un certo senso siamo tutti uguali e siamo tutti confrontati con qualcosa che si diceva è invisibile.
Però la nostra gioventù è stata diversa dalla gioventù attuale e dai giovani attuali che vivono il mondo per forza di cose in modo diverso.
Sì, certo, tutte le gioventù sono diverse, evidentemente. Comunque questa gioventù, a mio avviso, si sta in ogni modo muovendo con gli strumenti che ha evidentemente e anche loro si confrontano con questo nemico cosiddetto invisibile. A questo proposito, prima mentre si parlava e ascoltavo gli altri interlocutori, mi è venuto in mente un'opera di Magritte di due amanti che si baciano con le facce coperte da un panno bianco. E qui c'è proprio una tensione molto forte tra ciò che è visibile e ciò che invece è nascosto, è molto sottolineato. E questi due panni mi hanno fatto venire in mente anche l'uso che noi facciamo della mascherina, della consapevolezza o meno dell'importanza della mascherina, del significato della mascherina a più livelli.
Difatti, quindi Lina Bertola
a noi spetta la scoperta. No, a noi spetta la scoperta e questo virus ce lo dice.
Certo, scoprire o riscoprire, quindi una condizione esistenziale, Lina Bertola, diciamo mascherata in tutti i sensi, la nostra. E abbiamo parlato dei giovani, si potrebbe parlare degli anziani, si può parlare dei bambini, degli adulti, insomma di tutti. Però è vero che siamo mascherati e queste maschere alla fine poi ci danno anche un'altra identità quasi.
Ma ecco, sì, io penso che queste maschere, tra l'altro, le vedo un po' anche come un invito a voltare lo sguardo dentro di sé. Che io continuo a insistere sul fatto che questa epoca, in tutta la sua tragedia, in tutte le sue difficoltà, potrebbe essere veramente una grande occasione. E in questo senso mi è piaciuto molto questo passaggio durante la trasmissione dalla parola guerra alla parola cura. Mi piace pensare che siamo nell'epoca della cura, come sottolineava Pezzoli, perché in fondo è un invito a prendersi proprio cura della vita, a ripensare il nostro modo di vivere, i nostri rapporti, le nostre relazioni, quindi questo mascheramento di ciò che sta fuori, siamo sempre tutti troppo fuori in questo mondo, magari ci permette di, come quando riassorbiamo il nostro respiro dalla mascherina, di tornare un po' dentro di noi, perché la metafora della guerra è una metafora sì che può aver avuto il suo senso, come è stato detto, ma impedisce veramente di avere uno sguardo più ampio sulla complessità di quello che stiamo vivendo, sul rapporto tra la salute e la malattia che appartiene alla vita, sul nostro rapporto con la natura, perché il virus appartiene alla natura e noi apparteniamo alla natura, quindi uno sguardo più ampio, più profondo, che ci permetta di andare oltre e magari di superare quelle che ho chiamato alcune derive del nostro tempo.
Con la parola cura comunque sempre ben presente, la cura contro il nemico invisibile, allora è non più la guerra tra fragilità, sì, smarrimento e rassegnazione, però io direi anche che dobbiamo avere comunque una ragionevole speranza, pur rimanendo in ogni caso sempre molto realisti e responsabili, però credo che la speranza la dobbiamo continuare a coltivare. Grazie mille agli ospiti odierni, siete stati molto bravi a cercare di riflettere riflettere su un tema complesso, su un tema difficile, su un tema che però ai noi continua a riguardarci in modo molto diretto. Lina Bertola, grazie. Maria Rosaria Valentini, grazie anche a lei, così come un grande grazie anche a Lorenzo Pezzoli e a Orazio Martinetti per aver saputo appunto gettare qualche importante e stimolante elemento ad una discussione che certo non si esaurisce qui. Ne riparleremo ovviamente seguendo anche quello che poi l'attualità inevitabilmente ci fornisce. Vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro una buona continuazione di giornate e di ascolto, ovviamente in compagnia dei programmi della RSI. Rimanete quindi con e sulla RSI. A domani con un'altra edizione di Mille Voci. Buona giornata.
Mille Voci.